Ormai è difficile anche solo raccontargli alcuni episodi che avvengono nella striscia di Gaza, perché abbiamo l'umano meccanismo di autodifesa, per cui anche parole pesantissime come sparatoria, carestia o strage, ecco, è difficile ormai dargli un valore. In situazioni umanitarie così disperate è difficile pensare di inserirle nella vita di una persona, persone che secondo gli osservatori umanitari sono ormai traumatizzate oltre ogni immaginazione. Una delle frasi che ho trovato più in grado di descrivere la situazione è stata pronunciata dal capo degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Martin Griffiths, che ha detto: la vita si allontana da Gaza a una velocità terrificante, commentando la sparatoria di ieri dell'esercito israeliano sulle persone a Gaza in attesa di aiuti umanitari, dove almeno 112 palestinesi sono stati uccisi e 760 feriti, con un conteggio totale che nella striscia ha superato i 30.000 morti. Benvenuti sul pianeta Terra.
LifeGate presenta News dal pianeta Terra, una panoramica selezionata delle notizie da non perdere e non solo, da ascoltare ogni mattina, insieme a Giovanni Mori.
Queste sono le parole, le urla di persone che stanno portando via alcuni dei morti sui carretti. Buongiorno, benvenuti, benvenute a News dal pianeta Terra, io sono Giovanni Mori e anche oggi vi racconteremo le notizie fondamentali per non rimanere fuori dal mondo. Oggi è venerdì 1 marzo 2024, cominciamo parlando della situazione a Gaza. Sono diverse le testimonianze dirette di un attacco israeliano sui palestinesi in fila per gli aiuti. L'attacco è avvenuto a Gaza City, le persone si trovavano in fila e, anche se non è ancora chiarissima la dinamica dell'incidente, diverse testimonianze dicono che sono stati colpi sparati dall'IDF. Qualcuno addirittura parla di un missile israeliano, ma non c'è nessuna prova di questo. Fatto sta che Gaza City è una città ormai assolutamente distrutta, principalmente fatta di macerie dopo 5 mesi di attacchi israeliani, e l'attacco è stato immediatamente condannato da tutte le nazioni, anche occidentali. Anche gli Stati Uniti hanno detto che questo attacco potrebbe rallentare i negoziati sia per il rilascio degli ostaggi sia soprattutto per il cessate il fuoco. Cessate il fuoco fondamentale anche solo per gli aiuti umanitari. La zona nord della striscia è completamente tagliata fuori da molto tempo. Medici Senza Frontiere dice che perfino i loro operatori non hanno cibo per mangiare e sono costretti a volte a cercare di mangiare il cibo per animali. Abbiamo raccontato qualche giorno fa del World Food Program che ha interrotto gli aiuti perché i suoi camion rischiavano di essere bombardati, e anche dovessero essere arrivati lì, neanche andare a ritirare il cibo ormai è più sicuro. 7 anni fa era sicuramente un altro mondo, ma è in quegli anni che è iniziato il processo di accusa delle ONG, a un certo punto addirittura definite da un ex ministro taxi del mare, cioè accusate di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Accusate non solo a parole, ma addirittura indagate dalla procura di Trapani. In particolare era la nave Juventa, la nave di una ONG tedesca, che era stata sequestrata, l'ONG indagata e, come lei, molte altre. Ora, a distanza di 7 anni, il tribunale di Trapani ritratta tutto, cambia idea e chiede il non luogo a procedere, cioè significa ci eravamo sbagliati. Era forse uno dei più importanti e sicuramente il più costoso processo contro il soccorso in mare operato dalle ONG, uno di quelli che più di tutti stava rovinando la reputazione, ed erano gli anni del codice di condotta per le ONG impegnate nel soccorso in mare, varato dall'allora ministro dell'interno Marco Minniti sotto il governo Gentiloni. Insomma, 7 anni di sequestri, di stress, ma soprattutto di fama distrutta, di criminalizzazione per associazioni che stavano semplicemente salvando le persone dall'annegare. Siamo tornati indietro di 50 anni in Italia, ma è una notizia positiva. Infatti le emissioni di petrolio, gas e carbone sono al punto più basso degli ultimi 50 anni. Le emissioni di CO2 sono in calo dell'8% rispetto all'anno precedente e il 2023 è stato un anno record per l'eolico e per il fotovoltaico. Infatti queste due da sole hanno coperto il 17,5% della domanda di energia elettrica. È una buona notizia, quasi il 20% solo da parte delle due energie rinnovabili nuove, così cosiddette, quindi il sole e il vento. L'obiettivo nei prossimi uno o due anni, secondo l'ENEA, che ha pubblicato questo report che si chiama Analisi del Sistema Energetico Italiano, è arrivare intorno al 50% di energie rinnovabili all'interno del consumo elettrico. E comunque, nonostante tutte le crisi, la guerra, l'aumento dei prezzi, è sceso in Italia l'utilizzo delle fonti fossili come il gas, -10%, del carbone, -30%, e del petrolio, -2%. Certo, poi ci sono altri fattori che influenzano di anno in anno i consumi. Per esempio, gli ultimi inverni, che sono stati particolarmente miti, hanno fatto bruciare meno per il riscaldamento. Ahimè, è uno degli effetti della crisi climatica ed è una delle conseguenze alla fine della crisi climatica. E difatti negli ultimi anni cresce sempre di più la domanda di elettricità durante i mesi estivi, perché cresce anche il bisogno di raffrescamento degli edifici. Insomma, purtroppo non si può dire la crisi climatica ha fatto anche cose buone. Le hanno fatte in compenso rinnovabili, che quindi sì, stanno crescendo, e l'anno scorso ne abbiamo installate come non mai negli ultimi 10 anni, ma per essere in linea con gli accordi di Parigi dovremmo installarne almeno il doppio, 10 gigawatt all'anno. Invece, notizia flash, oggi si terranno a Mosca i funerali di Alexei Navalny, l'oppositore di Putin, morto lo scorso 16 febbraio mentre scontava una condanna. E il Parlamento europeo in una risoluzione ha detto che Putin è responsabile penale e politico della sua morte. Il cimitero dove verrà sepolto è già presidiato dalla polizia e vengono diffusi filmati per ricordare di non partecipare a manifestazioni non autorizzate. Comunque, lasciamo ora la parola alla nostra Marina Pierre, direttrice artistica del Festival delle Serie TV, che ci racconta il suo consiglio di visione, e anche questo ha come sfondo delle note proteste di piazza.
Quello che manca al mercato seriale in questo momento è un po' di sana reticenza. Avete presente le storie che lasciano costruire, immaginare, unire i puntini? Non se ne vedono tante di questi tempi, perché l'idea generale è che chi guarda una serie non debba fare manco il minimo sforzo, altrimenti si stufa e molla tutto lì. Per fortuna, Expats di Lulu Wang su Prime Video fa esattamente questo. Ti rapisce piano piano, ti attira nella sua rete e, a dispetto della sua presunta lentezza, costruisce un'idea nella tua testa. Che bella sensazione! Expats racconta di alcune famiglie che si intrecciano a Hong Kong e nello specifico delle donne protagoniste di queste famiglie, madri o non madri, giovani oppure di mezza età. Una bravissima Nicole Kidman è la testa di lancia dell'operazione e interpreta una donna molto ricca con un grosso trauma. Non sarò io a dirvi di che trauma si tratta, perché il piacere di Expats sta nella sua costruzione graduale di contesto. Hong Kong nello show è tra l'altro un vero e proprio personaggio, e chi mai rifiuterebbe una passeggiata tra le sue vedute stellari e le sue strade affollate? Serie d'autrice che ben si muove senza sottovalutare l'intelligenza di chi sta davanti allo schermo, l'ho già detto. È meraviglioso sapere che nel 2024 la TV si può ancora permettere di essere complicata.
Grazie mille a Marina Pierri. Noi ci sentiamo domani, anzi no, non ci sentiamo domani perché domani è sabato, ci sentiamo lunedì come sempre, quindi durante il weekend mi raccomando mangiate le verdure, andate in bicicletta, se volete scriveteci a podcast@lifegate.it, quindi non mi resta che augurarvi buon weekend.